Le cose da dire sono tantissime quando non si tratta solo di un gruppetto o di un singolo che ascolta il Vangelo e si rapisce, come rapisce il Vangelo che abbiamo letto, ma quando è una carovana, è un treno, e quindi si tratta di spiegare dove si sta andando, perché ci si è fermati, perché il treno va più veloce, come mai qualcuno ha fame, qualcuno sta male, eccetera, eccetera. L'itinerario vuol dire quello, no? E quindi la mia parola è impegnata a dire alcune cose fondamentali attorno a questo itinerario che tra l'altro arriva all'interno del Giubileo, all'interno del programma pastorale, congresso eucaristico, sull'Eucaristia, c'è da scoppiare appunto. E effettivamente questo primo discorso che vogliamo fare dei cinque, perché itinerario vuol dire anche che le cinque prediche di Quaresima sono in qualche maniera un unico discorso lungo il cammino, no? E questo primo è molto impegnativo perché deve dire delle cose, collegare delle cose, parlando di questa cosa strana e grandissima che è l'Eucaristia, E quindi io cercherò di darvi le coordinate proprio a pezzi, quindi se non riusciamo tutto a tenere, fa niente, c'è il foglio poi, se uno vuole lavorarci, cercheremo di riportare su Comunità Redona, se uno vuole effettivamente poi assimilare, capire, tante cose si stanno muovendo. Allora, la prima coordinata è che siamo all'interno di questo stramaledetto anno di Giubileo, o benedetto, a seconda di come si vive, no? Nel quale, buttato via tutto, quello che resta in sostanza è che i cristiani dovrebbero, partecipando in questo anno 2000 al giubilo di essere tra i vivi, e quindi questo è un elemento radicale della faccenda, dovrebbero appunto riunirsi con Pietro. Avete visto che Pietro nuota con entusiasmo incontro a Gesù e noi gli andiamo dietro, no? Con Pietro, siamo tutti attorno a Pietro dal giubileo. Ci riuniamo con lui attorno a Gesù e professano nel cuore di queste città, di questa storia, nella quale sembra così difficile restare cristiani, professano che Gesù è il Signore, questa è la loro fede. È una professione intrisa di gioia, l'abbiamo sentito, ci si commuove appunto, E nello stesso tempo è una professione piena di dubbi e di domande, ci si guarda in giro a dire: ma si può dire che Gesù è il Signore? Io ci sto. Quindi questo è il giubileo. La seconda coordinata è che la chiesa che vive a Bergamo, uno di quei sette, è capitato qui a Bergamo, un vescovo, quando sono vescovi seri, voglio dire che hanno una chiesa, no? Sono appunto i rappresentanti simbolici dell'apostolato, degli apostoli, e noi ne abbiamo uno a Bergamo. E quindi la chiesa di Bergamo fa il suo cammino di giubileo. E la chiesa di Bergamo, che sta vivendo questo momento non facile, ma vivace, certamente vivace della sua storia, si sta chiedendo come fare per cambiare faccia, come fare per ringiovanire la sua testimonianza al Vangelo. E sceglie, guarda te, sceglie di fare un congresso eucaristico, cioè di riunire, anche qui lasciate perdere come avverrà. Noi dobbiamo sempre pensare le cose come possono essere, no? Il congresso eucaristico dovrebbe essere in realtà il momento in cui l'apostolo raduna i cristiani di Bergamo attorno all'Eucaristia, questo congresso eucaristico, e che avverrà a settembre, raccogliendo i diversi cammini pastorali, perché il vescovo mica conduce lui tutte le parrocchie, ha un presbiterio che diffonde in diocesi, che coltiva i cammini delle comunità a nome del vescovo, e poi si riuniscono nell'Eucaristia. Terzo, a fare da icona a questo cammino è esattamente il brano che abbiamo letto di Giovanni 21, dove in succo, concentriamoci un momentino, non possiamo commentarlo, ma il succo è questo: il risorto, Gesù viene all'alba dalla morte, finiva così il testo, Il risorto all'alba di una notte difficile, viene sul mare incontro a uomini sfiduciati. Questi sono anzitutto uomini sfiduciati, perché non prendono neanche un pesce in tutta la notte, e sono dei discepoli smarriti che hanno perso già la memoria di Gesù. Si fa presente a loro nel segno di un banchetto dell'Eucaristia che conferma il suo testamento, la cena prima di morire, e conferma il senso di tutta la vita di Gesù, che è la vita data, è il dono di sé che Dio fa all'uomo, la Pasqua di Cristo, e con questo conferma nella fede questi poveri cristi che non credono, gli dà la fede e fa la Chiesa. Questo mi pare appunto il senso di quest'icona. Si sente subito, appena detto così, che c'è, e questa è la quarta coordinata di questo discorso complesso, no? Si capisce al volo che in realtà questo brano di Vangelo è una vibrante lettura della nostra situazione di oggi. In questi uomini che nella notte non prendono nulla, c'è la parabola dell'uomo in cerca di senso, nella vanità, nell'immensità del mondo. Ogni uomo, è presente le sculture di Giacometti, quei filamenti di uomini che camminano con la testa nelle nubi, non sanno dove vanno, appunto una gamba che va non sa dove va, capito? Noi siamo così in realtà, e non prendiamo niente nelle mani di stabile, si abbranca sul mare infecondo di una vita che non dà frutti che restano. Questo è l'uomo che va di notte e non pesca niente, no? E c'è anche la parabola di questo uomo particolare, l'uomo moderno, questo viaggiatore frenetico e disorientato in questo mondo complesso e accelerato, questo viaggiatore senza bussola che vive in prova, assaggiando, toccando come un cieco, indeciso, si direbbe in sospensione di verità, no, in sospensione di senso, si prova ad andare di qua e di là intanto che viene sera, ma non c'è una casa, appunto. Questo è l'uomo moderno, ha tantissime case, ma non c'è una direzione in cui credere, appunto, no. A quest'uomo il racconto cristiano propone la sua verità. E questo è il cristianesimo. Si tratta di dire a quest'uomo che vaga disperso, di dire: guarda, è il Signore il senso della vita. Ma è una bella parola, sai, dirlo nella predica, si fa la svelta. C'è la verità cristiana che dice pressappoco così: il venire di Cristo incontro all'uomo ha il valore di una rivelazione della verità, della luce verso la quale l'uomo cammina, della verità che dà senso al cammino. È il venire di Cristo dal di là della morte, appunto. Questa è la parola buona, questa è la promessa senza condizioni che rende possibile all'uomo credere, decidersi. L'uomo può decidere di sé, del senso della vita, può dedicarsi alla verità della sua decisione, perché la verità gli viene incontro in questa forma del dono che autorizza appunto la decisione, il credere. E questo è il senso profondo dell'evento di Cristo. Gesù è il Signore, è il Signore della mia vita, è la mia salvezza, è il Signore, crediamo, siamo salvi. È ciò che avviene nell'incontro di fede con Cristo. Quarta coordinata. Ma uno direbbe: beh, se Cristo mi venisse incontro potrei anche pensarci di credere, se dopo una disgrazia, dopo una noia di vivere, dopo una fatica di vivere, all'alba di un mattino mi venisse incontro Gesù, allora. L'evento di Cristo, questo racconto ce lo dice, ma appunto è tutto il senso dell'Eucaristia che stiamo celebrando, ha la forma della Chiesa. Ha la forma della Chiesa. Il Signore, avete sentito nel racconto di Giovanni, è presente in quanto i discepoli lo vedono, ci credono, celebrano. Il Signore si rende presente nella fede dei discepoli e nel loro spezzare il pane in sua memoria. E d'altra parte lui può rendersi presente proprio nella maniera in cui celebra con i suoi discepoli. La preoccupazione del risorto è di riunire, come succede in Giovanni 21, come succede ogni domenica. Il Signore si rende presente nella messa della domenica. In che forma? Nella forma in cui il Signore è preoccupato di costruire la comunità, di prendere corpo in una comunità di uomini e donne che gli credono e gli vanno dietro e cercano di vivere come Lui. Questa è la Chiesa. Quegli uomini e quelle donne che in mezzo al mondo, tra gli altri uomini, cercano di vivere come Lui, sostenuti dalla sua memoria, dalla memoria di come Lui ha vissuto, e sicuri del suo ritorno. A tener viva la memoria di Gesù e alimentare l'attesa, la Chiesa dispone di Gesù. Di che cosa può disporre la Chiesa per ricordarsi di Gesù, per aspettarlo, se non di Lui? Cioè dei Vangeli e dell'Eucaristia. I Vangeli, appunto. Ai Vangeli la Chiesa è attaccata, ai Vangeli e alla Bibbia, che è l'habitat dei Vangeli, alla parola di Gesù. La Chiesa è attaccata come il fiume alla sorgente, deve vivere della parola di Gesù. Se la Chiesa si stacca, appunto, dalla parola di Gesù, non è più Chiesa. Dalla parola di Gesù nella forma del dono dell'Eucaristia, la parola nella forma di Gesù che si fa cibo e nutre la nostra fede. Ecco l'Eucaristia. A sostenere la memoria e l'attesa di Gesù, la Chiesa dispone dell'Eucaristia. Veniamo qui perché veniamo nutriti dalla parola e dal pane di Gesù. E così questi uomini e queste donne diventano fedeli di Gesù, comunicano con la sua vita, vivono come Lui. Questo è il cristianesimo. Anzi, non è così vero che la Chiesa dispone dell'Eucaristia, come se fosse una sua cosa. È più vero che la Chiesa appartiene all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Gesù. L'Eucaristia è la presenza reale di Gesù Cristo. Certo, di un tipo particolare, qui non fatemi fermare, ne abbiamo parlato tante volte, ci abbiamo fatto delle catechesi e bisogna pensarci a queste cose qui, se no finiamo di non credere più a un tubo noi. La presenza di Gesù, certo, una presenza non è qui in carne ed ossa, una presenza che i teologi, i catechismi dicono sacramentale. Cioè è una forma comunicativa, simbolica, che permette appunto la comunicazione e lo scambio simbolico. Questa presenza sacramentale della persona di Gesù, che non è presente come alcune volte noi pensavamo, i bambini ci chiedono come fa a essere dentro Gesù, come fosse là come una mummia nel tabernacolo, come qui nel pane fosse dentro. È la presenza di tutta la vicenda di Gesù che ha avuto il suo compimento nella morte, nel sacrificio del Calvario. E la Chiesa è il risultato di questo dono perfetto che Gesù fa di sé. Il dono dato sulla croce che Gesù aveva anticipato nell'ultima cena. Il pane come il corpo dato e il vino come sangue versato. E nella quale aveva concluso dicendo: fate questo in memoria di me. Dove il fate questo in memoria di me non va ridotto al fatto che allora i cristiani sono quelli che dicono messa, che fanno il rito, che ripetono perché Gesù l'ha detto il gesto, ma nel senso comprensivo che questo gesto rimanda al dono di sé che Cristo ha fatto e al dono che tu devi fare. Cioè si fa comunione quando si dà la vita a questo gesto o si riceve il dono di Cristo. E si fa come Lui. Cioè come nell'azione di Gesù, il gesto dell'Eucaristia non è separabile dal sacrificio della croce, così la ripetizione del gesto di Gesù da parte dei discepoli non può ridursi al gesto rituale, ma chiede il dono di sé. Ecco cos'è fare la comunione, ecco cos'è l'Eucaristia, è l'invito alla comunione di vita con Gesù. Adesso noi ci sederemo alla stessa tavola con Lui, questa è la comunione, no? Non possiamo metterci lì tutti perché siamo in tanti, ma il senso del tavolo al centro, poi di venire a prendere il pane, è quello. Ci sediamo a cena con Lui, mangiamo lo stesso pane, beviamo lo stesso calice, cioè partecipiamo alla stessa sorte. E quindi invito a dare il proprio corpo, il proprio sangue, la propria vita, come ha fatto Lui. Invito e dono di una vita come la sua, al suo seguito, come i suoi discepoli. Questo è il senso e lo scopo della presenza del risorto nell'Eucaristia. Perché continua a venire il risorto? Perché deve tirare insieme la Chiesa. Perché deve dire anche a questi nostri ragazzi che non sanno niente della Chiesa e che sono dispersi in una società che la Chiesa non si capisce più cos'è. Il Signore va incontro a loro per farli diventare Chiesa. Per questo si continua a dire le messe. Non è che si ripete il gesto di Gesù. È Gesù che continua a rendersi presente alla molteplicità dei volti, delle storie, delle vicende, delle città, delle chiese, appunto. Il Signore continua a venire per riunire e formare la Chiesa, il corpo. Ecco perché è inutile consacrare l'Eucaristia se poi non si diventa Chiesa. Certo che il corpo di Cristo vuol dire che Cristo è presente, ma bastava 2000 anni fa, perché si continua a dire messa? Perché degli uomini e delle donne diventino il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è indissociabilmente quello che è nel pane e quello che è nella Chiesa. Il corpo formato da un popolo che vive una vita eucaristica, che rende grazie con una vita vissuta come ha vissuto Gesù, a favore di tutti, per voi e per tutti, perché al mondo sia detto l'amore di Dio, appunto. In questo senso vado verso la conclusione, vedete che il discorso è molto complesso, ma dobbiamo cercare queste robe qui di farle girare dentro. Possiamo fare il predichino su queste robe. Al centro dell'Eucaristia non c'è tanto il banchetto. Certo, è la modalità del banchetto. Ma la posta in gioco reale è la vita di Gesù e la trasformazione di uomini e donne in Lui. Allora, non c'è tanto il banchetto al centro della messa, ma l'azione di grazie. Un popolo eucaristico, questa è la posta in gioco dell'Eucaristia, legato alla memoria dell'evento pasquale. Non c'è tanto il gesto del singolo che mangia, quanto l'assemblea in stato di Eucaristia. Quando venite su a fare la comunione si capisce se queste cose si sono capite o no. La maniera individualistica con cui si fa la comunione dice tutto la mentalità, che non è questa. Di essere corpo di Cristo. È indissociabile dalla fraternità, la comunione con Cristo. Il primo frutto dell'Eucaristia è la costituzione di un corpo eucaristico costituito da una comunità di uomini e di donne che rendono grazie con una vita come quella di Gesù. Quindi l'Eucaristia ha effetto se costruisce una comunità viva, se riesce a riunire dal mondo uomini e donne che credono a Gesù, lo seguono e cercano di vivere come Lui. Lo capite perché la Chiesa di Bergamo allora, in questo esame di coscienza che vuol fare sulla comunità cristiana, sull'evangelizzazione, sulla pastorale, dice facciamo un congresso eucaristico, cioè troviamoci tutti attorno all'Eucaristia, lì si vedrà chi siamo. Dimmi come celebri, ti dirò chi sei. Dimmi chi sei, ti dirò chi celebri, come celebri. Quale assemblea, tale comunità. E allora, se noi andiamo a vedere come si dice messa nelle parrocchie, se andiamo a vedere come si fa la prima comunione ai bambini facendoli diventare cristiani fin da ragazzi, se andiamo a vedere il perché la gente ne viene parecchia a messa, parecchia relativamente, ma parecchia rispetto appunto al fatto che non venga nessuno, e invece non viene più nessuno a fare l'adorazione eucaristica, per esempio, le processioni non ci siano più, il rapporto col tabernacolo è sparito. Altra pratica interessante per capire come sono le comunità. O prendiamo un'altra situazione dove l'eucaristia è importante, cioè il morire. E rendiamoci conto, per esempio, che ormai nessuno più muore con l'eucaristia, cioè il viatico è sparito. Non chiama più nessuno a fare la comunione mentre muore, per il morente. Ecco, analizziamo queste situazioni, capiremo come il Signore sta costruendo la Chiesa, o come sta facendo difficoltà a costruirla, o cosa sta chiedendo per costruirla. Come fa il risorto a incontrare questi uomini e queste donne che muoiono, che educano i bambini, che si trovano a messa la domenica, che l'hanno tirato via dalla devozione, dal cuore, eccetera, eccetera. Cioè guardiamo le pratiche eucaristiche e questo ci permetterà di entrare nella vita delle nostre comunità in situazioni significative, ma nel cuore di Gesù, nel cuore col quale il Signore sta formando i Suoi discepoli. E allora il lavoro che stiamo facendo, ecco perché è importante anche solo avvisare, perché poi per la maggioranza di noi il congresso eucaristico sarà il fatto di qualche seminarista, di qualche suora, di qualche parrocchiano fedelissimo, i preti, no? Sappiamo cosa sarà, ma è importante che anche solo ce lo diciamo cosa potrebbe essere. Il fatto cioè che la vita, il nascere, il morire, lo sposarsi, l'ammalarsi, l'educare, il vivere nel nome del Signore, quello che viene portato qui a ogni messa, a ogni eucaristia, che questo sia ciò che va a convegno, perché il Signore lo possa raccogliere. Ma capite che voi dite, ma questo il Signore lo raccoglie Lui per conto suo, difatti fa così. Non dobbiamo preoccuparci, fa il Signore, se non facciamo il congresso eucaristico gli scappano alcune cose delle parrocchie, poverino, no, che non sa certe cose. Non è quello il problema è che solo se noi gliele portiamo alla messa, la comunità nasce. Cioè queste cose soltanto se si vedono, si dicono, si comunicano fanno nascere la coscienza della comunità, della Chiesa, fanno nascere l'Eucaristia come corpo di Cristo.